avrebbe la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
E allora, cari ascoltatori, lo sapete, da domani scattano i dazi voluti da Donald Trump. Quali le prospettive per l'economia europea? Insomma, siamo alla vigilia di una nuova recessione mondiale. Poi, in questi 25 minuti del mondo alla radio, guarderemo a cosa succede in Medio Oriente con le tensioni che crescono a Gaza, in Cisgiordania e pure nello Yemen, scusate. Allora, io sono Alessandro Guarasci, in regia invece vedo Gabriele Di Domenico.
We have the largest single market in the world. We have the strength to negotiate. We have the power to push back. And the people of Europe should know that together we will always promote and defend our interests and our values, and together we will always stand up for our Europe.
Allora, la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, dice che questo scontro, quello tra appunto Stati Uniti e Unione Europea, non è nell'interesse di nessuno. L'interesse è la relazione commerciale più grande e prospera al mondo, e ha detto: noi staremmo tutti meglio se potessimo trovare una soluzione costruttiva. Poi von der Leyen è stata piuttosto netta: non vogliamo necessariamente vendicarci, ma abbiamo un piano forte per vendicarci se necessario. Dunque, allora, che cosa succederà nel caso appunto di questi dazi che scatteranno a breve? In sostanza, diciamo che dipende anche dall'incrocio tra domanda e offerta, ma in generale ci sarà molto probabilmente un aumento dei prezzi. Per esempio, beni essenziali e non facilmente che si possono sostituire, come i farmaci che verranno importati da Stati Uniti, o gli alimentari importati dal Messico, poi rischiano di avere delle conseguenze molto importanti sui prezzi che le famiglie dovranno pagare. Allora, per capirne di più, però, noi abbiamo in linea il professor Enrico Giovannini, professore ordinario di statistica economica e sviluppo sostenibile all'Università di Roma Tor Vergata e fondatore di ASBIS. Buon pomeriggio, professore.
Buon pomeriggio, spero mi sentiate.
La sentiamo molto bene, professore. Allora, tirano brutti venti per l'economia europea, d'altronde le borse in qualche modo questo l'hanno anche anticipato.
Sì, nel senso che l'analisi economica ci insegna che questi dazi in primo luogo provocano effetti sull'inflazione. L'inflazione dei paesi che si vedono aumentare i prezzi dei beni importati. Questo non fa bene ovviamente al reddito delle persone e quindi produce un effetto negativo sui consumi e sul prodotto interno lordo, quindi a cascata sull'occupazione. Ma c'è un elemento aggiuntivo che in questo momento dobbiamo considerare. Non possiamo guardare ai dazi separatamente da ciò che la politica americana sta facendo, il che vuol dire che in questo momento osserviamo una grande incertezza e volatilità sui mercati finanziari, caduta dei prezzi delle azioni, che ovviamente ha un effetto sulla ricchezza delle famiglie, delle imprese, e questo riduce a sua volta gli investimenti, le prospettive favorevoli. Infine, un punto da considerare, il clima di fiducia delle famiglie americane sta cadendo negli Stati Uniti in modo molto forte. Perché? Perché ricordiamolo, Trump aveva attaccato violentemente la politica di Biden come incapace di contenere l'inflazione, e il rischio che le famiglie americane vedono è di un aumento dell'inflazione. Quindi anche da un punto di vista delle prospettive, le famiglie americane sono molto pessimiste.
Tra l'altro, professore, proprio adesso è arrivata la notizia che l'indice manifatturiero degli Stati Uniti a marzo è sceso oltre le attese dopo essere cresciuto per 2 mesi consecutivi. Evidentemente anche in questo caso quello si dice il sentiment comincia un po' a risentire dei dazi. Professore, a questo punto l'Unione Europea che cosa deve fare? Perché ha sentito prima Ursula von der Leyen che ha detto non vogliamo necessariamente vendicarci, ma abbiamo un piano forte proprio per vendicarci se necessario. L'Unione Europea deve ragionare con dei controdazi e in modo, diciamo, in qualche modo unitario?
In primo luogo, ricordiamolo soprattutto per gli ascoltatori, la politica commerciale è appannaggio dell'Unione Europea, della Commissione Europea. Dunque pensare che i singoli paesi possano andare a negoziare con gli Stati Uniti condizioni diverse mi sembra completamente fuori luogo, come ricordato anche dal ministro Urso recentemente. Questo vuol dire che nella risposta dell'Unione Europea bisogna tener conto degli interessi dell'intera Unione, non di un singolo paese. Quello che è chiaro è che gli imprenditori e dunque anche la politica può e deve andare a guardare altri mercati. Pensiamo all'Asia in primo luogo, ma anche l'Africa, l'America Latina, ed è qui dove bisogna cercare di rafforzare i legami commerciali per trovare nuovi mercati di sbocco, un po' come anche l'Italia è stata capace di fare dopo il Covid, e quindi spostandosi su mercati meno influenzati da quei fenomeni, penso alla Cina ovviamente.
E allora, professore, la ringrazio per essere stato con noi. Ricordo al professor Enrico Giovannini, professore ordinario di statistica economica e sviluppo sostenibile a Roma Tor Vergata e fondatore di ASBIS. Buon pomeriggio, professore.
Grazie a voi.
E allora sicuramente i dazi continueremo a parlare nei prossimi giorni. Tra l'altro l'apertura di Wall Street è in calo, il che vuol dire che comunque più in generale il clima economico sta pesando molto sulle borse, e ricordiamo che in borsa non investono solo i grandi investitori ma anche le famiglie tramite i fondi di investimento, per cui è probabile che nelle prossime settimane appunto ci sia una perdita di valore anche sui fondi e sulle azioni che tante famiglie hanno in portafoglio. Bene, per ora è tutto, almeno se non altro per quanto riguarda i dazi. Per il resto delle notizie dal mondo darei la linea a Cecilia Seppia.
Sì, Alessandro, buon pomeriggio a te e a chi è in ascolto. Iniziamo subito dando aggiornamenti sulla salute di Papa Francesco, convalescente a casa Santa Marta dallo scorso 23 marzo. La sala stampa parla di un quadro stazionario che vede tuttavia lievi miglioramenti su respiro, voce e mobilità. L'umore si conferma buono. Le analisi del sangue mostrano valori nella norma. Il Papa ha effettuato anche una lastra toracica dalla quale è emerso un miglioramento del quadro infettivo polmonare. Francesco continua ad essere sottoposto ad ossigenazione ad alti flussi con le cannule nasali, concentrata principalmente nelle ore notturne e all'occorrenza durante il giorno. Proseguono anche le terapie farmacologica, motoria e respiratoria. Il pontefice concelebra ogni giorno la messa nella cappella del secondo piano di Santa Marta. Le sue giornate sono scandite da riposo e attività lavorativa. La sala stampa dice anche che il Papa per lavorare siede alla scrivania, e questo è senz'altro un dato positivo. Al momento non riceve visite, ma non è mai solo. Con lui il personale medico e sanitario del Vaticano e i collaboratori più stretti. Domani per l'udienza generale sarà diffuso il testo come negli scorsi mercoledì. Per le modalità dell'Angelus se ne parlerà invece al prossimo briefing di venerdì 4 aprile. Per quanto riguarda i riti della Settimana Santa è ancora prematuro parlarne, sottolinea la sala stampa. Di certo sappiamo che il Papa non sarà presente per il Giubileo degli Ammalati di questo fine settimana. La cronaca internazionale: proclamati 7 giorni di lutto nazionale in Myanmar mentre si aggrava di ora in ora il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 7.7 che venerdì ha scosso il paese asiatico, con effetti devastanti anche in Cina, nella provincia dello Yunnan e soprattutto in Thailandia. I morti hanno raggiunto quota 2.719, si prevede che saliranno a più di 3.000, lo ha detto oggi il leader militare del paese Lying in un discorso televisivo, aggiungendo che i feriti sono 4.521, oltre 440 i dispersi, mentre proprio oggi una donna di 63 anni è stata estratta viva dalle macerie. Squadre di soccorso al lavoro, così come le ONG per portare aiuti umanitari alla popolazione colpita. Anche la Conferenza Episcopale Italiana ha stanziato 500.000 euro per l'emergenza. Intanto la giunta militare al potere prosegue gli attacchi aerei contro le fazioni separatiste e le forze fedeli ad Aung San Suu Kyi, il cui governo, lo ricordiamo, fu deposto nel 2021. Questo nonostante il terremoto, e l'esercito ha anche bloccato i soccorsi nelle zone dei ribelli come Sagang. L'appello dell'UNICEF: mancano luce e acqua potabile, il rischio di epidemie soprattutto tra i bambini è altissimo. Di migliaia di persone nell'Ucraina meridionale sono rimaste oggi senza elettricità dopo gli attacchi russi soprattutto a Kherson, nonostante le promesse del Cremlino di non colpire le infrastrutture energetiche del paese, lo ha reso noto il governo. Il presidente USA Trump dal canto suo ha detto che si aspetta che l'omologo russo Putin farà la sua parte e terrà fede a quanto detto nell'ambito di un accordo per chiudere in fretta la guerra in Ucraina. La Russia ribatte con il vice ministro degli esteri Sergei Ryabkov: prendiamo sul serio le proposte degli USA sull'Ucraina, ma non possiamo accettarle così come sono. La posizione degli Stati Uniti non suggerisce infatti di eliminare le cause alla radice del conflitto. Proseguono le trattative tra Kiev e Washington per l'accordo sulle terre rare. Il ministro degli esteri ucraino conferma che Kiev vuole raggiungere un accordo che sia reciprocamente accettabile. Infine andiamo in Francia. La leader dell'estrema destra Marine Le Pen accusa il sistema di aver fatto ricorso alla bomba nucleare, con la condanna nei suoi confronti che la esclude per 5 anni dalle elezioni e la taglia fuori anche dalla corsa all'Eliseo nel 2027, dove per i sondaggi era la candidata in vantaggio. La magistratura ha attuato l'esecuzione provvisoria della ineleggibilità, ha detto Le Pen, ma useremo tutti i mezzi per vincere, vinceremo, il partito non si lascerà calpestare. Solidarietà a Le Pen è stata espressa dal presidente americano Donald Trump. È tutto, a te la linea.
E ora noi ci spostiamo in Medio Oriente, perché la rinnovata offensiva di Israele a Gaza ha causato, pensate, la morte di almeno 322 bambini e il ferimento di altri 609 negli ultimi 10 giorni, secondo l'UNICEF. E poco fa è arrivata, tra l'altro, la notizia del numero 209 di giornalisti uccisi. Pensate, finora 209 giornalisti sono stati uccisi a Gaza. Però dobbiamo dire che sale anche la tensione in Cisgiordania, dove la convivenza tra coloni e palestinesi è sempre più difficile. Lo dimostra anche un fatto molto semplice, perché l'ufficio del primo ministro israeliano, appunto Netanyahu, ha annunciato l'approvazione di un progetto per la costruzione di due strade nella Cisgiordania occupata, che rafforzeranno gli insediamenti nell'area di Male Adbumin. Tra l'altro, poco fa il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha affermato che Israele non consentirà all'autorità nazionale palestinese, l'NP, che poi è deputata a comandare, diciamo a guidare quei luoghi, di controllare la Cisgiordania. Lui ha detto: così come stiamo schiacciando il terrore palestinese nei campi terroristici di Jenin, Tulkarem e Nur al-Shams, impediremo qualsiasi tentativo da parte dell'autorità nazionale palestinese di prendere il controllo della Giudea e della Samaria e dunque danneggiare gli insediamenti ebraici. E proprio questo è uno dei temi fondamentali: quale possibile convivenza tra insediamenti ebraici e palestinesi. Allora, Mary Calvelli è una cooperante della ONG ACS e ci ha parlato davvero di un clima davvero che sta peggiorando anche in Cisgiordania.
Si parla ormai anche di 40.000 persone circa evacuate da queste aree, considerando che la situazione in generale di tutto il territorio della Cisgiordania, praticamente le maggiori città, i campi, eccetera, non sono più collegati l'uno con l'altro, la forza militare è interna, quindi non agiscono soltanto con i coloni, che oltre a fare azioni violente contro la popolazione, chiaramente poi usano le armi, ma anche droni, eccetera, eccetera, per attaccare.
Da più di 3 settimane sulla striscia di Gaza stiamo assistendo ad un blocco degli aiuti umanitari imposto da Israele, che sta avendo delle conseguenze devastanti sulla popolazione. Che impatto sta avendo questo blocco in Cisgiordania?
diciamo, in qualche modo è stata vietata quella che si chiamava la cooperazione internazionale, la cooperazione umanitaria, soprattutto nelle zone più vulnerabili, che erano appunto i campi profughi, che man mano, da quello che ci arriva, da quello che ci fanno sapere, ma da quello che vediamo anche sul campo, chiaramente non essendoci più i collegamenti tra le città, è impossibile riuscire ad andare a intervenire. Quindi aiuti umanitari direi che più o meno non stanno ai livelli di Gaza, perché Gaza è una situazione molto ristretta e sappiamo cosa sta succedendo, però di fatto questo è quello che succede, sta succedendo anche nei territori. Dentro la Cisgiordania è impossibile entrare. Parlo come una delle tante organizzazioni non governative che agivano con i progetti, con la popolazione palestinese, con la popolazione civile palestinese, che oggi è impossibilitata ad operare.
Lei prima ha parlato di collegamenti interrotti. Ieri l'ufficio del primo ministro israeliano Netanyahu ha annunciato l'approvazione di un progetto per la costruzione di due nuove strade nella Cisgiordania occupata. Che significato strategico nasconde questa decisione e soprattutto conferma questa volontà di espandere gli insediamenti?
Eh sì, assolutamente, anche questo non è un progetto nuovo, i collegamenti riguardano semplicemente le colonie che vengono costruite, che continuano a costruire intorno ai villaggi e alle città palestinesi, e i collegamenti sono soltanto le famose bypass, soltanto rivolte a quel tipo di insediamenti, a quegli insediamenti, passano appunto sopra i terreni palestinesi, sulle città palestinesi, e viene di fatto interrotto invece il collegamento tra le città palestinesi. Quindi l'impatto è enorme, è la cosa principale nel momento in cui togli tutti i collegamenti tra le città. È chiaro che quel famoso Stato di Palestina che tanto è stato richiesto, tanto hanno lavorato per costruirlo, ma di fatto oggi è messo tutto in discussione.
In questi mesi la tensione nella regione palestinese si mantiene molto alta, non solo per l'escalation delle operazioni militari israeliane, ma anche per le violenze perpetrate dai coloni. Ad oggi, come sono i rapporti tra la popolazione palestinese e i coloni israeliani?
I rapporti sono impossibili, nel senso che da quello che vediamo, da quello che ci raccontano, da quello che abbiamo visto, insomma anche in molte altre occasioni, i coloni arrivano nei villaggi palestinesi, chiaramente quelli più vulnerabili, quelli più isolati, quelli che ormai Israele ha deciso essere le fire zone, le zone militarizzate di addestramento militare. Vengono buttate giù le case, vengono picchiate le persone, donne, bambini, non fa nessuna differenza. Il rapporto è molto molto violento, di fatto i palestinesi si trovano a resistere su quelle terre, però è impossibile viverci.
Cosa serve per cercare quantomeno di dare speranza ad un popolo così colpito?
Ci sono alcune diplomazie politiche che cercano di lanciare delle proposte di accordi, eccetera. Di fatto abbiamo visto che non funzionano. L'ingerenza, diciamo, purtroppo politica su quella situazione è molto molto forte, quindi non riescono a funzionare. Sicuramente sta nella coscienza, nella protesta e nella coscienza di tutta la società civile, che può dare un segno di protesta forte internazionale per fermare questo disastro, questa catastrofe, questo genocidio in corso in Palestina.
E allora, poco fa è arrivata la notizia che le forze di difesa israeliane hanno emesso un ordine di evacuazione per le aree del nord di Gaza. E questo dopo che un razzo è stato lanciato dalla striscia verso la città israeliana di Sderot. Allora, noi rimaniamo in Medio Oriente perché dopo oltre un decennio di conflitto, lo Yemen continua a vivere una delle crisi umanitarie più gravi del nostro tempo. Ecco, secondo un ultimo rapporto pubblicato dall'UNICEF, quasi 20 milioni di persone, di cui quasi 11 milioni di bambini, restano a rischio violenze e povertà. Pensate che nel paese oltre 4 milioni e mezzo di persone sono sfollate e più di 15 milioni sono senza accesso ad acqua sicura e servizi igienici di base e non hanno in sostanza assistenza medica. Insomma, davvero una crisi umanitaria che si protrae da troppo tempo, così ci ha detto Andrea Iacomini, portavoce di UNICEF Italia.
È estremamente grave, è un conflitto che ha raggiunto una pietra miliare davvero tragica. Oltre un decennio di ostilità incessanti, milioni di bambini sono intrappolati in una delle peggiori crisi umanitarie prolungate al mondo, oltre la metà della popolazione dipende dagli aiuti umanitari per sopravvivere, c'è una crisi economica senza precedenti dove i prezzi dei prodotti alimentari sono aumentati del 300% dal 2015 e l'accesso al cibo e alle medicine è ostacolato. È un paese che per molto tempo ha visto i bambini vivere epidemie enormi che ne hanno di fatto fiaccato la resistenza, quindi siamo estremamente preoccupati per questo paese.
Uno degli aspetti più allarmanti di questa emergenza umanitaria riguarda i bambini. Secondo l'ultimo rapporto pubblicato da UNICEF, i bambini sono le prime vittime del conflitto. Circa 12.000 minori sono colpiti da violenze e oltre 4.000 vengono reclutati da gruppi armati. Inoltre, a causa di conflitto e privazioni, un bambino su due sotto i 5 anni soffre di malnutrizione acuta. Che fotografia scattano questi dati?
Un quadro devastante per l'infanzia in Yemen. È una fotografia di grandissima preoccupazione. È un bambino su due sotto i 5 anni gravemente malnutrito. Ci sono 537.000 bambini che soffrono addirittura della forma più grave di malnutrizione, che è quella acuta, ed è una condizione pericolosa sia per la vita, ma è prevenibile e dobbiamo lavorare per questo. La malnutrizione, come sappiamo, indebolisce il sistema immunitario, blocca la crescita e priva i bambini del loro potenziale, e pensate che la situazione è talmente grave che la malnutrizione è vista come una condanna a morte per migliaia di bambini. I bambini dello Yemen non possono aspettare un altro decennio di fronte a tutto questo. Hanno bisogno di pace, ma soprattutto in questo caso hanno bisogno di aiuti.
Oltre ai conflitti, il paese è colpito anche da crisi climatiche ricorrenti e da una fragilità economica, fattori che hanno ridotto l'80% della popolazione in povertà e hanno accentuato la vulnerabilità delle comunità più deboli. Tenendo conto di questi fattori, a quali rischi è maggiormente esposta la popolazione?
Ma diciamo che nel mondo ci sono 1 miliardo di bambini che vivono in 33 paesi a rischio climatico, che li rende vulnerabili, che purtroppo fa scattare carestie, fa sì che molti di loro si spostino da un paese all'altro. Lo Yemen fa parte di questi, perché la guerra comunque ha decimato l'economia, ha decimato il sistema sanitario, ha distrutto le infrastrutture, e questo vuol dire che anche la fragilità economica e le crisi climatiche portano ad esacerbare questa situazione, rendono più difficile l'accesso al cibo, all'acqua potabile, ai servizi sanitari ed aggravano la malnutrizione infantile ed aumentano il fatto che questi bambini siano estremamente vulnerabili a malattie e fame. Voglio ricordare che all'inizio del conflitto denunciamo che 1 milione di bambini erano stati appunto colpiti da malattie molto gravi in questo paese, quindi il quadro chiaramente si va aggravando sempre di più.
La decisione dell'amministrazione Trump di sospendere gli aiuti umanitari nel mondo, che impatto sta avendo?
Diciamo che i tagli in qualche modo in tanti paesi, lo abbiamo detto, avranno un impatto sicuramente molto forte, e quindi in paesi in grave sofferenza come lo Yemen non c'è dubbio che questo tipo di tagli avranno le loro ripercussioni.
Come è necessario intervenire nell'immediato futuro per garantire un supporto costante alla popolazione?
UNICEF è presente sul campo, diciamolo. Nel 2025 continuerà a sostenere circa 3.200 strutture sanitarie, a curare 600.000 bambini malnutriti e a supportare 70 squadre mobili con circa 42.000 operatori sanitari comunitari e 27 centri di alimentazione terapeutica. Quindi noi, come si dice in inglese, we stay and deliver, noi rimaniamo e continuiamo a sostenere fino a quando potremo questi bambini in difficoltà. Però, appunto, affinché tutto questo continui abbiamo bisogno di finanziamenti sostenuti, altrimenti 7 milioni e mezzo di persone nello Yemen rischieranno di non avere accesso all'assistenza sanitaria di base. Il nostro appello per il 25 è finanziato soltanto al 25%, è veramente una cifra irrisoria, e senza delle risorse urgenti noi non possiamo sostenere nemmeno i servizi minimi che siamo in grado di fornire a fronte di esigenze crescenti. In questo senso il tempo è fondamentale, perché per i bambini affetti da malnutrizione acuta, specialmente quella grave, ogni minuto è importante. Quindi un bambino affetto da malnutrizione acuta grave ha 11 volte più probabilità di morire rispetto ai suoi coetanei sani. Questo lo dobbiamo dimenticare. E senza cure questi bambini moriranno in silenzio. Anche quelli che sopravvivono devono affrontare delle conseguenze che durano tutta la vita, perché vedranno compromessi lo sviluppo cognitivo, avranno comunque, saranno sottoposti a malattie croniche e perderanno il loro potenziale economico. Quindi non è solo una perdita dello Yemen, ma questo è un fallimento per tutta l'umanità.
Allora cari amici, io vi lascio per circa 5 minuti con una storia e canzone di Dire Straits, Romeo and Juliet.
A love struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, you and me, babe, how about it? Juliet says, hey, it's Romeo. You nearly give me a heart attack. He's underneath the window, just singing, hey, like my boyfriend's back. You shouldn't come around here singing up at people like that. What you gonna do about it? Juliet, the dice was loaded from the start, and I bet then you exploded into my heart, and I forget the movie song. When you gonna realize it was just that the time was wrong, Juliet? On different streets, they both were streets of shame, both dirty, both mean. Yes, and the dream was just the same. And I dreamed your dream for you, and now your dream is real. How can you look at me as if I was just another one of your deals? When you can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold, you can fall for pretty strangers and the promises they hold. You promised me everything, you promised me thick and thin, yeah. Now you just say, oh, Romeo, yeah. You know, I used to have a scene with him, Juliet. When we made love, you used to cry. You said, I love you like the stars above. Talks like the talk on the TV, and I can't do a love song like the way it's meant to be. I can't do everything, but I'll do anything for you. I can't do anything except be in love with you. And all I do is miss you and the way we used to be. All I do is keep the beat, bad company, and all I do is kiss you through the bars of a rhyme. Julie, I do the stars with you anytime. But Julie, when we made love, you used to cry. Said I love you like the stars above. I love you till I die. Romeo, he sang the streets a serenade, laying everybody low
with a love song that he made. Find a convenient street light, steps out of the shade and says something like, you and me, babe, how about it?
Il mondo alla radio.
Allora, cari ascoltatori, quanti di voi riciclano plastica? Quanti di voi pensano che sia fondamentale evitare di buttare sacchetti di plastica, bottiglie in giro per le nostre città, nei mari, più in generale? Insomma, vi invito a scriverci al 335-124-3722. Dunque, pensate che nel mondo vengono dispersi nell'ambiente circa 52 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica all'anno, pari al 13% di tutta la plastica prodotta. Allora, noi parleremo di questo nei prossimi 25 minuti e non solo. Dunque, allora, si tratta della più grande operazione coordinata di pulizia della plastica mai realizzata in Italia. Allora, coordinata da Biodesign Foundation con la Marina Militare, Guardia Costiera e Guardia di Finanza e Protezione Civile, l'iniziativa The Custom Plastics Race 2025 coinvolge istituzioni, sportivi, università e appunto si svolge ad ottobre del 2025. L'obiettivo è unire forze diverse per un futuro più pulito sotto il segno All Together Now. Allora, quattro i temi oggetto di studio: microplastiche, fotografia della situazione, dinamica e dispersione della microplastica in natura, impatto sulla biodiversità. Pensate che con oltre 600 tonnellate di plastiche già raccolte nel 2023, questo format è in sostanza di sensibilizzazione, anche mappatura e tutta la plastica che è in giro, si conferma un modello in qualche modo attraverso il quale tutta una serie di associazioni e di organizzazioni si mobilitano. E ora punta ancora più in alto, ci ha detto Roberto Guerini, presidente di Biodesign Foundation.
Abbiamo cominciato con la raccolta delle reti da pesca, con la plastica del mare insieme ai pescatori. È nato il progetto Vox Maris, che è un ramo della fondazione. Abbiamo incontrato i pescatori più volte, tante volte, per studiare come possiamo aiutare a loro, perché sappiamo che ci sono delle isole giganti di plastica nel mare, le abbiamo sentito tutti, ci sono 5 isole nei Pacifici e nei oceani che sono in parte grande come l'Europa. Con questo progetto qui, arrivato qui con i Vox Maris, siamo diventati sustainable partner dell'Ocean Race, cioè la regatta che fa il giro del mondo e che è finito nel 2023 a giugno a Genova. E sulla nave, si può dire, sulla barca vela del team Austria Genova, eravamo sustainable partner della barca con il logo grande del custodian sulla randa insieme alla Marina Militare. E qui nasce proprio questa chicca, no? Che la Marina Militare sono stati i primi a dire: wow, bello quello che fate con la raccolta delle reti, delle plastiche, ma noi avevamo già cominciato a fare tanti clean up proprio organizzati per pulire le città, le spiagge, ovunque. Poi la Guardia Costiera, la Protezione Civile, che hanno fatto un lavoro straordinario, e la Guardia di Finanza, e adesso stanno aderendo anche tutti gli altri istituzioni. Stiamo in stretto dialogo con i carabinieri forestali, che per la geolocalizzazione, l'aiuto per la pulizia nel territorio, diciamo, interno, mentre gli altri che ho appena menzionato, lavorano molto sul tema del mare. E l'esercito, la stessa cosa, l'esercito è qui per la protezione della popolazione e io ho incontrato dei uomini eccezionali che hanno veramente voglia di fare bene, non solo pensando di difendere l'Italia nel caso di un'aggressione, ma più che altro anche di difenderlo, e lo vediamo tutte le volte quando fanno un straordinario lavoro, quando c'è una calamità, chi viene a aiutare è la protezione civile, l'esercito in primis, la guardia di finanza, i carabinieri che si tirano su le maniche e vanno a aiutare alla popolazione che in questo caso è in difficoltà.
E da qui nasce dunque l'attività sul terreno che si svolgerà dal 6 al 12 ottobre per pulire l'Italia da cima a fondo. Come si svolgeranno queste giornate e cosa possono fare già adesso concretamente i cittadini per partecipare all'iniziativa?
Durante quest'estate geolocalizzato con un'app che abbiamo creato che si chiama The Custodian App. Invito veramente tutti di scaricare questa app online, è gratuito e per poter geolocalizzare nella natura ogni angolo, ogni posto dove c'è inquinamento, dove c'è sporco, dove c'è degrado, con la geolocalizzazione vengono registrate nella mappa italiana. Si genera al momento della geolocalizzazione un punto rosso con le foto, descrizione all'interno della mappa. Al momento del clean up, no? Ogni comune, ogni città ha la sua squadra di protezione civile, gli eserciti, ogni comune c'ha, e per cui proprio tutto il coordinamento a terra viene fatto tramite un software che abbiamo sviluppato insieme alla protezione civile e l'esercito, viene poi coordinato tutta la popolazione, le federazioni sportive e tutti, perché sia così che possiamo poi, al momento che c'è la geolocalizzazione, ho detto il punto rosso, al momento che viene assegnato questo punto rosso per dire a un signor Rossi che parte per pulire con la sua squadra quel punto specifico, il punto cambia in giallo e tutti sanno che signor Rossi con la sua squadra va a pulire là. Una volta che ha pulito e portato i bidoni i sacchi nei bidoni, a quel punto il punto diventa verde. Se c'è tanta roba, quello che generalmente accade in natura quando si pulisce, che ci sono tanti sacchi, per cui lasciano i sacchi là, il punto diventa blu, manda in automatico un segnale alla società dei rifiuti del posto, che manda un camioncino, basta per l'autista cliccare sul punto, il GPS lo porta direttamente lì e raccoglie tutto e lo porta al riciclo.
Insomma, avete sentito che cosa ci hanno detto? Insomma, un progetto importante proprio per mappare la plastica che è in giro. Ma noi diciamo, la plastica può e deve essere riciclata. Pensate, ogni persona residente nell'UE ha generato in media 36,1 kg di rifiuti di imballaggio in plastica all'anno, e il volume di rifiuti di imballaggio in plastica per ogni abitante aumenta mediamente ogni anno, quasi ogni anno, del 30%. Allora, l'Italia ha una percentuale di circa il 50% di riciclo, però si può e si deve fare di più. Versalis, che è la società chimica di Eni, ha annunciato l'avvio di un nuovo impianto a Porto Marghera proprio per la produzione di plastiche a partire in tutto o in parte da materie prime riciclate in modo meccanico. Allora, Adriano Alfani è l'amministratore delegato di Versalis e ci racconta perché si è voluto appunto partire proprio da questo punto.
Come sa, Versalis è un produttore di plastiche e ha diverse tecnologie e prodotti chiaramente nel portafoglio. Crediamo fortemente in una chimica del futuro, sempre più sostenibile, e la circolarità rappresenta una leva strategica fondamentale per Versalis. È prevista una crescita della chimica da riciclo e di mercati che richiedono sempre più innovazione tecnologica, specializzazione di prodotti, e soprattutto in ambito dei criteri di sostenibilità che l'Europa si è data. Quindi per questo motivo Versalis è impegnata direttamente nello sviluppo di processi complementari di riciclo meccanico e riciclo chimico, tutti quanti indirizzati in un'ottica complementare alla valorizzazione delle plastiche di fine vita e allo stesso tempo raggiungere tutte le applicazioni sul mercato, quindi integrandosi anche nella filiera di raccolta a livello nazionale che, come forse sa, è una delle più avanzate in Europa. E quindi allo stesso tempo anche a contribuire al raggiungimento di quelli che sono i target europei.
Ecco, mi permetta, quale sarà la capacità di produzione del vostro stabilimento?
Sì, allora, Porto Marghera si inserisce nell'ambito del riciclo meccanico, perché come dicevo prima ci sarà chiaramente lo sviluppo sia del riciclo meccanico che del riciclo chimico. L'impianto di Porto Marghera sarà in grado di produrre fino a 20.000 tonnellate all'anno di plastiche da riciclo, in particolare stiamo parlando di tecnologia polistirene, utilizzando materia prima seconda derivante dal riciclo di rifiuti di plastiche e quindi, come dicevo prima, andando a fornire prodotti molto più sostenibili in diversi settori industriali e allo stesso tempo commerciali.
Insomma, l'obiettivo, dottore, è puntare sempre più sull'economia circolare, perché il futuro ci impone anche questo.
Assolutamente sì. Oggi la visione di Versalis della chimica europea e di una chimica europea che sta continuando a perdere competitività e quote di mercato. Il motivo principale è quello che noi descriviamo come una crisi della chimica di base, che è fortemente impattata da alti costi di materie prime, dall'energia, dai costi della CO2, oltre che dalle emissioni di CO2, economia di scala. Questa per noi è diventata una crisi strutturale irreversibile. Per far fronte a questo scenario e soprattutto per andare nella direzione che l'Europa si è data, abbiamo sviluppato un importante piano di trasformazione per Versalis, che proprio da una parte vede la ristrutturazione della chimica di base e dall'altra la crescita di nuove piattaforme, tra cui c'è chiaramente l'economia circolare.
Allora, l'inquinamento del mare da plastica è una delle emergenze ambientali più gravi. Mari e oceani sono invasi appunto dalle plastiche, al punto che, lo saprete, si sono formate delle vere e proprie isole, la cosiddetta Plastic Island o il Great Garbage Patch. Ne esistono 5, 2 sono nel Pacifico, 2 nell'Atlantico e 1 nell'Oceano Indiano. Nel Mediterraneo poi, diciamo, non esistono, dobbiamo dire, delle vere isole di plastica, ma la situazione non è certo positiva. Allora, il nostro mare è la sesta grande zona per inquinamento da plastica al mondo. I numeri descrivono quella che è una vera emergenza, perché la plastica rappresenta il 95% dei rifiuti nel Mediterraneo e proviene principalmente da Turchia, Spagna, Italia, Egitto e Francia. Ora CNRR, Istat, hanno messo a punto il progetto WeMed 2024. In sostanza si vuole fare un po' un punto della situazione su tutta una serie di fattori che riguardano appunto la società, l'economia e soprattutto l'ambiente nel Mediterraneo. Così ci ha detto il direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale del CNR, il professor Salvatore Capasso.
Il progetto comprende la costruzione di una piattaforma dati che serve appunto a monitorare non solo gli effetti del cambiamento climatico, diciamo, sull'ambiente di per sé, ma anche a vedere quali sono le ripercussioni in campo economico-sociale nel Mediterraneo. Bisogna partire dai dati per affrontare questo tipo di problemi. Quindi la piattaforma fa parte di un progetto molto più ampio che mira, da parte del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, ad affrontare questo tipo di problematiche.
Ecco, senta professore, noi nel corso della trasmissione abbiamo parlato anche della questione della plastica, del fatto che molta della plastica non riciclata che è nei mari e anche nel Mediterraneo. Voi sentite l'esigenza di ribadire la protezione di questo mare?
Ma è ovvio, cioè è ovvio, la risposta a questa domanda non può essere che sì, è ovvio, anche perché questo mare rappresenta fonte di vita non solo per le creature oltre quelle umane, ma rappresenta un elemento fondamentale per le comunità che si affacciano su questo mare, quindi così come tutti i mari. Poi tra l'altro il Mediterraneo è particolarmente vulnerabile perché è un grande lago, diciamocelo apertamente, un mare abbastanza chiuso rispetto all'esterno, per cui subisce gli effetti di un cambiamento, del cambiamento climatico in maniera molto più forte.
Ecco, senta, quale sarà il livello di collaborazione tra i vari paesi che si affacciano sul Mediterraneo? D'altronde abbiamo popolazioni molto differenti tra di loro ed economie molto differenti tra di loro.
Lei ha toccato un punto fondamentale, la collaborazione che da febbraio del 2022 noi ci siamo svegliati in un mondo totalmente diverso dove la geopolitica diventa fondamentale, la geometria con la quale i paesi si interfacciano è cambiata radicalmente. Ed è cambiato anche il ruolo del nostro paese in confronto agli altri, così come quello degli altri. Adesso il Mediterraneo, in particolare l'Africa settentrionale, è diventata fondamentale per l'Europa e l'Italia da questo punto di vista può essere un ponte. Il piano Mattei con i paesi africani, il piano Mattei del governo cerca di rispondere a questa esigenza, ma direi anche che l'Unione Europea è fortemente interessata a sviluppare le relazioni con i paesi del Mediterraneo. Poi se mi dà un minuto in più di tempo le posso
certamente
dire, non è le relazioni tra i paesi non sono così omogenee come si può pensare. Le faccio un esempio: per esempio tra Algeria e Marocco le relazioni non sono ottimali per questioni storiche. Anche la Tunisia si è avviata su un processo di radicalizzazione che l'ha allontanata da alcuni paesi. Nel frattempo però rispetto a questi cambiamenti molti altre collaborazioni più forti stanno nascendo, quelle per esempio con il nostro paese e l'Algeria. Poi c'è tutta l'area balcanica che vuole affacciarsi sull'Europa in maniera forte, a cominciare dall'Albania, per cui anche lì le cose si stanno muovendo. Quindi non è facile rispondere in sintesi a questa domanda. Prima di tutto perché noi stiamo assistendo a cambiamenti geopolitici globali molto forti, ma anche e soprattutto perché forse proprio in questo campo, così come per quanto riguarda il cambiamento climatico, il Mediterraneo rappresenta un laboratorio di sperimentazione nei rapporti tra paesi.
Allora, avete sentito quanta innovazione per tutelare l'ambiente. Diciamo che l'innovazione però non sempre ha risvolti del tutto positivi, almeno così la pensano coloro che si oppongono a un treno a idrogeno che dovrebbe nascere tra Sassari e Alghero. Sicuramente un nuovo collegamento tra i vari comuni della neonata area metropolitana che insomma potrebbe portare un effetto positivo per tanti cittadini, però ci sono diversi però. E questo ce li spiega Gianni Chierchi di Podemos, che è proprio in linea in questo momento. Buon pomeriggio, Gianni Chierchi.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, tendenzialmente un qualsiasi mezzo di trasporto è utile. Perché voi siete dubbiosi su questo progetto? Ricordo, treno a idrogeno, per cui, insomma, dal punto di vista ambientale è pienamente sostenibile.
Eh beh sì, certamente è pienamente sostenibile il treno ad idrogeno, ma la lotta purtroppo non è per il treno ad idrogeno. Anche perché il treno ad idrogeno, cioè la questione idrogeno, è quella che ha fatto sì che ci sia un finanziamento per la tratta Alghero-Sassari aeroporto, una nuova tratta ferroviaria. Il grosso problema è proprio sulla tratta ferroviaria. Praticamente la nuova tratta ferroviaria di circa 6 km, 5-6 km, andrebbe a lacerare completamente tutti quei terreni che sono di tante famiglie che campano le loro famiglie, i loro figli, insomma.
Le loro famiglie,
esatto. Esatto, e che tutti quanti hanno lavorato per tantissimi anni con questi terreni. Oggi questi terreni in gran parte verrebbero lacerati da questo intervento. Il problema è che non si vogliono perdere i soldi, che sono circa 300 milioni, e quindi bisogna farlo per forza. Il problema, ripeto, è la tratta ferroviaria, non il treno a idrogeno. Sarebbe meglio, sarebbe molto meglio, costruire e riammodernare, non ricostruire, riammodernare l'Alghero-Sassari, che per fare 30 chilometri, 31 chilometri ci mette 40 minuti, far sì che venga riammodernata e finalmente si fa un lavoro come si deve in Sardegna, se fosse con questi soldi, e di fatto abbattere i tempi da 40 minuti a 20 minuti. E al centro di questa tratta, o a Olmedo o a Mamuntanas, fare un pre-terminal che praticamente farebbe sì che il treno arriva da Sassari o da Alghero in questo pre-terminal. In automatico poi continua la sua corsa quando scarica i passeggeri che devono andare all'aeroporto, e le posso garantire che se si costruisce una bretella di 2 chilometri, perché ce n'è un'altra di altri 2,5 chilometri, già costruita, molto grande, molto larga, bisognerebbe solo collegare a quella che esce di fronte all'aeroporto, e in automatico noi avremo, col tempo che si percorre dal terminal di Roma,
insomma, effetti positivi. Senta, perché poi comunque sappiamo quanto in Sardegna i trasporti su ferro siano carenti. Chierchi, esatto. In un minuto, a questo punto, sì, qual è l'interlocuzione con le istituzioni? Perché è importante non perdere i soldi del PNRR, è importante continuare a rafforzare la transizione ecologica, però tutelando i territori, secondo voi?
Esatto, esatto, è proprio così. Il problema nasce nel momento nel quale si vanno a spaccare i territori. Allora, anche l'amministrazione comunale, sia l'Alghero, e a questo punto ci sarà anche della neonata, diciamo così, area metropolitana, e praticamente se si dovesse riammodernare, ripeto, la tratta Alghero-Sassari è quella con più utenza di tutta la Sardegna, dove noi ci mettiamo un sacco di tempo per arrivare a Sassari e all'Alghero. Invece con questi soldi si può riammodernare e creare questa bretella per raggiungere l'aeroporto in termini velocissimi e senza nessun danno per nessuno. Ripeto, l'amministrazione comunale certamente sarà d'accordo, ma non vuole perdere i soldi. Così anche l'area metropolitana, non vogliono perdere i soldi. Allora usiamo i soldi bene, che è la cosa più buona. Penso che sia anche il fine principe del PNRR, quello di usare i soldi nel miglior modo possibile. Avremo la transizione energetica, se poi sarà il treno a idrogeno a percorrere, questo lo vedremo più avanti, a percorrere questa tratta, o quella Alghero-Sassari, oppure quella, se poi alla fine la spuntano loro, quella Alghero, aeroporto, poi dall'aeroporto devi andare a Sassari, e ci fa tornare indietro di 50 anni questo tipo di ragionamento. E anche loro, quelli che hanno ideato questo, sono in grandi difficoltà proprio per l'utilizzo.
E allora vedremo davvero come andrà a finire nelle prossime settimane. E ringrazio per essere stato con noi Gianni Chierchi di Podemos. Buon pomeriggio.
Grazie.
Chierchi.
Grazie a voi, grazie, buon lavoro.
E allora appunto tutelare il Mediterraneo dalla plastica e far sì che appunto la transizione ecologica non vada a impattare sui territori. Un grazie per essere stati con noi, e proprio vi invito a rimanere all'ascolto di Radio Vaticana. I'm sorry I'm here for someone else, but it's good to see your face, and I really hope you're doing well. I hope you're doing well. She was running late for dinner's outside of town. Left the phone a little bitter, but it's cool for now. Far from perfect for each other, but we're working it out, I suppose. For someone else, it's good to see your face, and I really hope you're doing well. I hope you're doing well. I'm sorry I'm here for someone else. I wish that I could stay in touch.
talk at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else. When she finally walks into the restaurant, hate to say it, but I knew it, I was already gone. Oh, Benny, don't do it, you're breaking her heart. Benny, don't do it, Benny, don't do it. But I need to go. It's not personal. When I say, I'm sorry I'm here for someone. By ourselves, but I'm here for someone else.